portato, devo vedere.
Tra l'altro finiremo anche un po' prima, perché, primo perché io devo assolvere una triste incombenza, e secondo poi perché mi è stato anche consigliato, visto che parecchi di voi so che si devono spostare a sentire i vincoli, per di più c'è ciò per la metropolitana, mi pare, finiremo almeno un quarto d'ora prima. Allora, oggi vediamo di lavorare sulla storia delle funzioni di commutazione. Vediamo un po', cominceremo a vedere un altro tipo di rappresentazioni, cosiddetta rappresentazione decimale. E poi vedremo un po' come si può manipolare algebricamente l'espressione della funzione sopra il prodotto. Chiaro che sempre per verità, stesso tipo di operazione potremo ovviamente farlo anche se la funzione è invece il prodotto di sopra. La funzione, supponiamo di avere la funzione la quale accetta in ingresso i 4 bits di una cifra BCD e ci fornisce in uscita l'informazione che il numero corrispondente a quella cifra è un numero primo oppure no. Tanto per un esempio di inizio. Quindi avremo 4 variabili, chiamiamole x3, x2, x1, x0, la funzione f, quindi dalla dichiarazione di intenti relativamente alla funzione cominciamo subito a costruirsi la tavola di verità. Questo è un meccanismo abbastanza standard, no? Difficilmente dalla definizione verbale e informale della funzione riusciamo ad arrivare subito all'espressione algebrica corrispondente, no? Quindi in generale conviene partire dalla tavola di verità. Cominciamo a elencare i possibili combinazioni variabili, valori delle variabili. Ricordo che questa corrisponderebbe alla cifra di BCD 0, cifra di BCD 1, 2, 3, 4, fino a 9. Adesso attenzione, qui cosa succede? Succede che è chiaro che da un punto di vista puramente matematico le restanti configurazioni possono essere applicate alla funzione, però è altrettanto chiaro che dal significato che noi diamo a questa specifica funzione le successive configurazioni sono prive di senso, no? Cioè in un circuito che dovesse realizzare questa funzione è da presumere che quelle configurazioni di ingresso non si presenteranno mai, e comunque se mai si presentassero il valore che viene ad assumere la funzione non ci riguarda, diciamo, è del tutto indifferente. Quindi dalla configurazione 10, 11 fino a, non le elenco tutte, alla configurazione corrispondente al 15, noi vedremo che lasciamo non specificata la nostra funzione. È evidente che in un circuito che poi dovesse realizzare questa funzione, l'uscita dal circuito in corrispondenza a una di queste configurazioni dovrà necessariamente essere o 0 o 1, non si scappa. Tuttavia, restiamo d'accordo sul fatto che sia esso 0 sia esso 1 per noi è totalmente indifferente. Anzi, vedremo poi più avanti come potremo assegnare o 0 o 1 proprio allo scopo di semplificare ulteriormente il circuito che realizza la funzione. Quindi sfrutteremo questa indeterminazione sulla sul valore di Dio, della funzione, per semplificare il circuito. Diremo allora che in corrispondenza di queste configurazioni, cioè dal 10 in poi, assegniamo alla funzione un valore non specificato, la cosiddetta condizione non specificata, che indicheremo con dei simboli speciali. Può essere un trattino, può essere una i, se non va in confusione con le variabili. Può essere un asterisco, un punto interrogativo, diciamo il trattino. Dopodiché, diciamo, per le configurazioni legali di ingresso, questo punto dobbiamo assegnare delle ordini. Abbiamo detto stabilire se è un numero primo o meno, sapete che per definizione 0 e 1 non sono numeri primi, per cui in corrispondenza 0 e 1 la nostra funzione deve restituire 0. Dovrà in particolare restituire 1 soltanto per 2, 3, 5 e 7. Nei restanti casi la funzione assumerà valore. Allora, un primo modo alternativo rispetto alla somma degli intermini è quello di esprimere la funzione in rappresentazione cosiddetta decimale. Cosa significa? Significa che io vado a prendere tutte le configurazioni, tutte sole, le configurazioni di ingresso che portano la funzione a 1, immagino che questa configurazione di ingresso esprima un numero binario, nel nostro caso sono proprio quelli che appaiono qui in prima colonna, dopodiché dico che poiché in corrispondenza di ciascuna di queste configurazioni ho un intermine, allora la mia funzione la posso rappresentare in maniera più compatta rispetto alla forma di ordine come sommatoria di che cosa? Dell'elenco del numero binario associato alla configurazione. Nel nostro caso 2, 3, 7, 5 e 7. Chiaro che in questo caso, trovando in presenza di condizioni non specificate, questa notazione non è sufficiente a definire, diciamo, a rappresentare un qualcosa di identico alla tavola di verità. Devo fare qualcosa del genere anche per le condizioni non specificate. Quindi qui renderò da 10 in poi. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Per differenziare le due sommatorie dirò che questa è la sommatoria dei intermini che portano la funzione 1. E questa è la sommatoria dei intermini che portano la funzione indifferentemente 0 1, scrivo 0 barra 1. Ed a questo punto, dalla tavola di verità posso sempre e unicamente ricavare la rappresentazione decimale, viceversa dalla rappresentazione decimale posso univocamente ricavare la tavola di verità. Di conseguenza le due rappresentazioni sono esattamente equivalenti. Spesso preferiremo questa perché è più compatta, semplicemente un elenco di pochi numeri rispetto a una tabella che può anche essere molto grande se il numero di variabili di ingresso è grandissimo. Naturalmente posso immaginare una rappresentazione analoga nel caso di prodotti di somme e a questo punto devo andare a considerare solo gli zeri. Direi che la rappresentazione corrispondente a questa è la produttoria, perché adesso stiamo parlando di prodotti di somme, di che cosa? Dei min termini che portano a zero, dei max termini che portano a zero la funzione, e quindi sarebbero 0, 1, 4, 6, 8, 9. Poiché sono presenti condizioni non specificate, dette anche don't care, ricordate? Allora devo associare anche la rappresentazione in prodotto di somme relativa alle condizioni ospedaliere di Gardero 1, che in questo caso ovviamente sarà identico, l'elenco corrispondente sarà identico a questo caso. Ah, a questo punto sia la tavola di verità sia la rappresentazione decimale della funzione, io posso immediatamente ricavare l'espressione algebrica in somma di colore. Quindi avrò la mia funzione è uguale a che cosa? Il pre negato e il futuro negato x1 diretto, x0 negato, quindi avrò quanti interni? 1, 2, 3 e 4. Più x3 negato, x2 negato, x1 e x0 entrambi diretti, più x3 negato, x2, x1 negato, x0, sarebbe questo. E infine più è negato e le restanti sono negati. Quindi questa è la mia espressione in somme di prodotti. Abbiamo detto l'altra volta. Adesso, per ragioni che vedremo più avanti quando si tratterà di realizzare queste funzioni con dei circuiti, siamo interessati a semplificare queste espressioni il più possibile. Perché? Perché vedremo che uno dei criteri di posto dei circuiti corrispondenti sarà dato proprio dalla somma, dal totale dei letterali presenti nell'espressione. Quindi in questo caso abbiamo 4 per 4, 16 letterali, e se dovessimo andare a realizzare questa funzione con dei circuiti che vedremo, implicherebbero un costo dei circuiti pari a 16, cioè dove 1 è un'unità che per il momento lasciamo non specificato. In realtà è il numero di ingressi, no? Delle varie porte logiche che costituiranno il circuito. Allora, come si fa a semplificare? Si ricorre praticamente sempre ai vari teoremi di assorbimento. E vi rammento un attimo, uno è x più xy uguale a x, e l'altro è x più x negato y uguale x. Come facciamo a utilizzare questi teoremi in un'espressione del genere? Osserviamo ad esempio che sui primi due termini, vedete, i primi tre letterali sono identici, nel primo interno sono identici ai primi tre letterali del secondo interno, quindi c'è un solo letterale che cambia tra primo e secondo interno ed è x0 che appare negato nel primo interno e diretto nel secondo. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo raccogliere, quindi mettere in evidenza letterali comuni tra primo e secondo interno. A questo punto entra in gioco l'altra proprietà che ricorderete da dentro di voi, che x più x negato è identicamente uguale a x, per cui questo termine vale 1 e allora possiamo anche eliminarlo dalla rappresentazione algebrica. Vedete, abbiamo trasformato due interni a quattro variabili ciascuno per un totale di 8 letterali in un solo termine prodotto che chiameremo implicante. Quindi un qualunque termine prodotto ottenuto semplificando tra loro due o più interni verrà chiamato implicante, nel senso che se il prodotto è zero, ossia assume valore 1 per una data configurazione di variabili, allora questo implica che anche la funzione è vera, cioè assume valore 1. Vedete infatti che cioè al di là di quello che possa essere il valore di x, della variabile x con 0, x pre vale 0, 2 vale 0, nessuno vale 1, e quindi sarebbero questo caso e quest'altro caso, in entrambi i casi la funzione vale 1, per cui abbreviamo questo, questa osservazione dicendo che questo prodotto implica la funzione, dunque viene chiamato significante. Vediamo se possiamo semplificare ancora qualche altra cosa. Guardate qui, sugli ultimi due termini cosa abbiamo? Abbiamo x3, il letterale corrispondente a x3 che rimane invariato, il letterale corrispondente a x2 rimane invariato, x1 da una parte appare negato, dall'altra appare diretto, x0 rimane invariato. Quindi possiamo utilizzare lo stesso giochetto anche su questi due. E verrà fuori, in maniera analoga a quello che ho messo qui, un termine prodotto, quindi un implicante a tre sole varianti, tre sole letterali, che va x3 negato, x2, x3. E così via. Diciamo, se la funzione dell'espressione fosse più complicata, potrebbe procedere ugualmente. Tenete presente che per la proprietà dell'algebra di Boole, che dice, per la legge di Lenz, x più x uguale x, io posso immaginare, se la cosa mi fa comoda ai fini della semplificazione, che ciascuno di questi interni può essere replicato un numero qualunque di volte. Perché io a questa espressione aggiungo ancora l'ultimo termine, il prenegato, il futuro, il futuro, il futuro, nulla cambierebbe perché questa coppia di termini uguali dovrà portare. Per cui se man mano andando a semplificare scopro che mi farebbe comodo avere una coppia di un dato di termini, perché la potrebbe semplificare con un altro, beh, questo posso farlo sempre, e comunque. Quindi alla fine la nostra funzione, qui non si può più fare niente, vedete? Per cui l'espressione finale è questa che vediamo, x prelegato, x prelegato x1 più x prelegato x2 x0. Chiaro che questo è un metodo, diciamo, molto empirico. Quindi ci piacerebbe avere un metodo magari non sistematico, deterministico, ma che sia un po' più abbordabile, anche perché la funzione è semplice, il numero di variabili è relativamente piccolo, è chiaro che quando questa espressione comincia ad essere lunga, parecchie righe, non è più facile più vedere dove e come si possa semplificare. Allora, il metodo per far questo è quello delle mappe di Carnot, che ricorderete. E si tratta di fare questo. Si costruisce una mappa costituita da 2 alla n caselle, dove n è il numero di variabili, nel nostro caso sarà una mappa a 16 caselle, di forma tale che ciascuno dei suoi dati abbia un numero di caselle pari a una potenza di 2. Quindi nel nostro caso la forma che viene fuori sarà di un quadrato da 4 per 4 caselle. Se la funzione avesse 3 sole variabili sarebbe un rettangolo da 2 per 4 caselle, e così via. Le cose si complicano un po' quando le variabili vengono a essere oltre 4, ma faremo le cose. Allora, costruiamo questa mappa. A ciascuna, alle righe, alle colonne assegniamo in maniera del tutto arbitraria, nel nostro caso coppie di variabili. Per esempio, associamo alle colonne le variabili x3 e x2 e alle righe le variabili x1 e x0. allora c'è un esempio con la stessa funzione rappresentata diversamente, cambiando l'ordine delle variabili assegnate di che cosa. Allora, come funziona la cosa? In pratica, ogni casella viene associata a un possibile interno. Diciamo che ogni casella viene associata a una delle 16 possibili configurazioni di valori assegnate alle variabili. In che modo? Guardate che si fa. Si numerano le colonne e le righe con un codice di Gray. Nel nostro caso a 2 bit per le colonne, a 2 bit per le righe. 01, 11, 13. Perché deve essere un codice di Gray, lo vedremo tra un attimo. Stessa cosa per le righe. Allora, a questo punto io posso indicare, piazzare un 1 nelle caselle corrispondenti ai inserti della funzione, cioè alle combinazioni di variabili, di valori di variabili che portano la funzione a 1. Vedete, questa è la casella associata allo 0, questa all'1, questa al 2, questa al 3. Dicendo 0, 1, 2, 3 mi sto riferendo a queste cose qui. Quindi la rappresentazione decimale dell'interno. Quindi avremo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Per cui a questo punto, sia che io abbia la rappresentazione in tavola di verità, ma anche più rapidamente, se ho la rappresentazione decimale, posso immediatamente indicare se in una data casella deve apparire un 1, uno 0 o una condizione non specificata. Ad esempio, il primo 1 appare, lasciamo per un attimo da parte le condizioni non specificate e supponiamo che in questi casi la funzione debba valere 1, ok? Che è la stessa ipotesi che abbiamo fatto qui, sostanzialmente, nella manipolazione algebrica. Quindi la prima combinazione è 0010 che sarebbe 0010 e scrivo 1, visto che la tavola di verità mi dice che la funzione deve valere 0. Prossimo 1 lo trovo in corrispondenza 0011, quindi qui 0011.
Ma questo però è
il successivo 1 lo trovo in 0101 0101, e il successivo 1, l'ultimo 1, lo trovo in 0111. Termino qui perché, come ho detto, per il momento e per ipotesi assumo che anche in questi casi la funzione va sempre. Stessa assunzione che ho fatto quando sono partito a specificare algebricamente l'espressione in somma di colore. Vedete, questa espressione non compare in nessun modo in un termine corrispondente a 10, 11, eccetera. Allora, che succede qua? Osserviamo cosa accade in corrispondenza di due caselle contigue. Vedete presente che la mappa va vista come se fosse un, topologicamente si chiama topo, quindi un anello, che è una cosa che è richiusa sia sui suoi lati orizzontali, quindi sui lati verticali, sia sui suoi lati orizzontali. È come se fosse proprio un anello, dove questo, che ad esempio il lato, i due lati orizzontali, e questo, il lato verticale. Cosa? In altri termini, questa casella va considerata come contigua a quest'altra. Questa casella va considerata come contigua a quest'altra. E così. Cosa? Perché ci interessano le caselle contigue? Se ci fate caso, tra due caselle contigue corrispondono a due interni in cui tutti i letterali sono identici tranne uno, il quale in una delle due caselle appare diretto e nell'altra delle due caselle appare legato. Per esempio, questa coppia di caselle a quali interni corrisponde? Vedete, 1, 0, 0, 1, quindi sarà x3, x2 legato, x1 è legato, x0, mentre quest'altro corrisponde a 1 0 1 1 e quindi farete x3, x2 negato, x1 diretto, x0 negato. Ma allora, se ho tutti i letterali identici, tranne uno, posso usare la stessa semplificazione che ho usato lì. In altri termini, questa coppia di interni, e dunque ogni coppia di caselle contigue che contengano uno, può essere semplificata in un prodotto con una variabile in mezzo. Nel nostro caso sarà che cosa? x3, x2 negato, x0. Cosa? Questo cosa significa? Chiaro che io posso estendere il discorso a questo punto anche a quest'altra coppia di caselle. Quest'altra coppia di caselle verrà a corrispondere a che cosa? Al prodotto, lo so a descrivere di nuovo in due interni, x3 e x2, x0. Ma attenzione, adesso con queste due coppie di caselle io posso costruire un subrettangolo nella mappa che abbia come lati un numero che abbia per ciascun lato un numero di caselle pari a una potenza di 2, in questo caso particolare 2x2. Questo cosa significa? Significa che anche per gruppi di caselle vale la regola della continuità. Vedete? Questo termine prodotto veniva fuori da questa coppia di caselle. Questo termine prodotto viene fuori da quest'altra coppia di caselle che è contigua a quell'altra. Ma allora questo significa che anche nei termini prodotto mi ritrovo tutti i letterali identici tranne uno che cambia, in particolare x2. Dunque posso combinare questi ed eliminare ancora un letterale. La combinazione di questi diventa x3, x0. Allora qual è il trucco? Qual è la regola? Bisogna andare a trovare sulla mappa, partendo prima per coppie di caselle contigue che contengano uno, e poi via via cercando di aumentare il più possibile le dimensioni di questi gruppi di caselle, sempre facendo in modo che il gruppo di caselle sia iniziale, sia intermedio, sia finale, sia un rettangolo con numero di caselle per lato pari a una potenza di 2. Quando io riesco quindi a arrivare alla fine, per non trovare più nessun gruppo di caselle da accoppiare con un altro gruppo, a questo punto ho finito. Nel nostro caso vedete, posso accoppiare tra di loro queste due caselle, ogni gruppo di caselle viene a costituire un implicante. Allora, in questi implicanti noi diremo che se un implicante non può essere raggruppato con nessun altro implicante, diremo che quell'implicante è primo, lo chiameremo primo implicante o implicante primo, chiaramente. Viceversa, in questo caso non si presenta, in questo caso vedete che questo implicante, poiché non può più essere raggruppato con nessun altro, allora è un primo implicante. Stessa cosa per quest'altro. Potremmo anche trovare, vedete, potremmo anche dire, è vero, ma io posso anche accoppiare questi due caselle, però a questo punto che cosa succede? E per esempio la nozione di implicante è essenziale. Un implicante è essenziale se contiene almeno una caselle messa a luce che non è coperta da nessun altro implicante, che non può essere coperta mediante nessun altro implicante. Quindi questo implicante qui è essenziale perché c'è questo uno che può essere coperta solo da esso e da nessun altro. Questo implicante qui non è essenziale, perché vedete, nessuno dei suoi uni può essere coperto da uno e un solo implicante. In particolare questo uno è coperto da questo implicante e da quest'altro. Quest'altro uno è coperto sempre la prescrittività e da questa parte. Questo terzo è anch'esso essenziale. Allora vedete che a questo punto io mi posso limitare a elencare soltanto i primi implicanti essenziali. Gli implicanti non essenziali li posso tranquillamente scartare, perché una volta che ho espresso la funzione come somma degli implicanti essenziali ho sicuramente coperto tutte le caselle pari a 1. Ma vedremo più avanti che gli implicanti non essenziali possono essere utilizzati per eliminare le cosiddette aree. Parleremo di questo più avanti. Quindi per concludere, a questo punto vedete che io sono arrivato direttamente, senza la minima manipolazione algebrica, a quella che era l'espressione che ho trovato prima. Difatti, questo implicante corrisponde a che cosa? 3 negato su 2 negato, vedete, x0, siccome varia da 0 a 1, andando lungo l'implicante, non appare nel prodotto finale. Nel prodotto finale appaiono soltanto quelle variabili il cui valore si mantiene costante entro tutte le caselle dell'implicante. Su questo implicante x3 si mantiene costante perché è sempre uguale a 0, sia qua che qua. x2 si mantiene costante perché è sempre uguale a 0, sia qua che qua. x1 si mantiene costante perché vale 1, sia qua che qua. x0 cambia, passando da 1 a 0, da questa casella a questa casella, per cui non appare nel mio prodotto finale. Il mio prodotto finale corrispondente a questo implicante, che è primo e che è essenziale, verrà adesso x3 negato, x2 negato, x1. Questo implicante orizzontale, abbiamo detto, non essendo essenziale, posso trascurarlo, mi rimane quest'altro, in cui x3 rimane costante e uguale a 0, x2 rimane costante e uguale a 1. Vedete, x1 varia, per cui non appare nel prodotto finale, x0 infine rimane costante del pari 1, quindi appare in forma di x. Allora, la mia funzione può essere in alternativa espressa così, che è esattamente che qui ho sbagliato, questo è x di 0, che è esattamente questo. Vedete, siamo arrivati esattamente allo stesso risultato, da una parte con una manipolazione algebrica, dall'altra ragionando sulle mappe. Come faccio a intervenire sulle mappe da ridisegno? Le condizioni non specificate e come le utilizzo? Allora, le condizioni non specificate venivano a apparire a partire dagli ordini POS, questo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Allora, a questo punto noi possiamo osservare che, poiché la condizione non specificata, io posso farla valere 0 o 1 a seconda di come mi conviene. Dunque, proverò a utilizzare anche le caselle non specificate, qualora questo mi renda possibile espandere il gruppo di caselle coperte dall'implicante. Vedete? Prima eravamo partiti da questa coppia di 1 che forma l'implicante, però a questo punto se io immagino di assegnare degli 1, e posso farlo perché la selezione è arbitraria, anche a queste due caselle, adesso posso costruire quest'altro implicante che è più ampio e quindi corrisponderà a un termine prodotto con un numero ancora minore di variabili. Stessa cosa posso fare per questo. Partendo da questo, se immagino che anche queste due caselle valgono 1, allora io posso costruire questo implicante che è ancora più basso e che quindi corrisponderà a un numero minore di letterali. Allora, questo, qual è il prodotto corrispondente a questo primo termine, a questo primo implicante? Vedi, anche qua ci sono implicanti non essenziali. Per esempio questo, quello costituito dalle quattro presenze orizzontali della terza riga. È un gruppo legale perché è costruito, abbiamo detto che per essere legale il gruppo deve avere come lati un numero di caselle pari a una potenza di 2 e questo ha 1 per 4. Questi sono 2 per 2, per cui va tutto bene. Allora, questo a cosa corrisponde? La variabile x3 varia all'interno del gruppo, quindi non viene presa in considerazione. La variabile x2 rimane costante e quindi il letterale corrispondente appare in forma diretta. La variabile x1 varia, vedete 0, 1, quindi non appare. La variabile x0 rimane costante e appare in forma diretta. Il secondo termine sarà quello corrispondente a questo secondo implicante, primo ed essenziale, in cui la variabile x3 varia. Vedete perché abbiamo usato un codice di Gray? Perché diventava essenziale che nel passaggio da una casella a una continua variasse uno e un solo letterale. Con un codice diverso da Gray questo non sarebbe stato garantito. Quindi x2 varia, che sta a 0 su questa colonna e a 1 su quest'altra, dunque non appare. X2 rimane costante che pari a 0, per cui X2 appare in forma negativa. Poi X1 rimane costante uguale a 1, X0 varia, dunque non appare. Questa è la forma finale della funzione una volta tenuto conto delle complessioni non specificate. Ok. Dice? Sì, ancora una volta sul bagliato. Qual è? Era questo? No, ok. Naturalmente un discorso analogo per dualità avrei potuto farlo ragionando non sulle somme prodotte ma sui prodotti di somme. A questo punto però sarebbero andate a prendere in considerazione non le caselle occupate da 1 ma le caselle occupate da 0. Oh, cosa si fa se il numero di variabili, quindi la mappa di Carnot corrispondente a funzioni di 2 variabili è un semplice quadrato 2 per 2. Quella corrispondente a 3 variabili è un rettangolo che noi possiamo disegnare a piacimento o sull'orizzontale o sulla verticale. Di formato 2 per 4. Quindi qui associeremo la variabile x2 con i suoi possibili valori e qui le due variabili x1 e x0 con il suo codice di Gray a 2b. Quattro variabili abbiamo visto, cosa succede per 5 variabili? Per 5 variabili già il metodo comincia a vacillare. Perché? Perché la storia della singola variazione su due caselle contigue cominciano a funzionare più. Allora per 5 variabili, così come per un numero di variabili superiore, occorre moltiplicare quanto serve il numero di mappe 4x4. Ad esempio per 5 variabili io ho bisogno di due distinte mappe 4x4 ciascuna. Dove adesso una delle variabili, sempre scelte in maniera arbitraria, per esempio nel nostro caso x4, una delle variabili quando uguale a 0 è associata alla prima del giornale, quando associata a 1, quando vale 1 è associata alla seconda delle due mappe. Per il resto le due mappe si comportano esattamente allo stesso modo. e così via. Solo che adesso, attenzione, dobbiamo considerare il fatto che non solo che due caselle contigue sulla stessa mappa corrispondono a un prodotto più semplice, corrispondono a un implicante, ma anche il fatto che due caselle nella stessa posizione sulle due mappe, per esempio questa e questa, vedete, hanno la stessa posizione sulle due mappe, queste due caselle sono da considerare in realtà contigue tra di loro, che è come se fossero due piani di caselle sovrapposti l'uno all'altro. Ok? Accoppiare tra loro queste due caselle, quale termine prodotto produce? La variabile che scompare è X4, cioè quella che distingue l'una mappa dall'altra, perché passaggio da questa a questa, la variabile X4 cambia. Per cui il termine prodotto corrispondente all'accoppiamento tra questa casella e questa casella sarà dato semplicemente da X3 negato, X2 diretto, X1 diretto e X0 diretto. E scomparsa X4 che è quella che discrimina l'una mappa dall'altra. Se avessimo 6 variabili, dovremmo costruire 4 mappe, ciascuna 4x4, distinte adesso dalla combinazione dei valori assunti da 2 delle 6 variabili. Per esempio, x5x4 uguale a 0, x5x4 uguale a 0,1. Attenzione, se anche qua manteniamo il ragionamento sulla contiguità, no? Questa sarà la mappa corrispondente a x5x4 1 0, e questa è la mappa corrispondente a x5x4 1 1. Allora, cosa succede? Su una singola mappa funziona tutto esattamente come in quel caso. Se mi ritrovo due caselle nella stessa posizione su due mappe diverse, quindi per esempio tra questa e questa, allora il termine prodotto che viene fuori, no, è dato dai letterali corrispondenti alla posizione su questa mappa. Dopodiché dall'una all'altra mappa cosa succede? X5 rimane a 0 e quindi appare negato nel prodotto finale. X4 cambia e quindi non appare nel prodotto finale. Viceversa, se io avessi una casella che sta qua e una casella nella stessa posizione che sta qui, che succede? Succede che al di là dei 4 letterali corrispondenti alla posizione sulla singola mappa, X5 vedete varia, quindi non appare nel prodotto finale. X4 rimane costante, quindi appare uguale a 1, e quindi appare come in forma diretta nel prodotto finale. D'accordo? I raggruppamenti ovviamente si possono fare non solo all'interno della singola mappa, ma anche tra mappe contigue. Quindi se io avessi due caselle qui e due caselle qui nella stessa posizione, è chiaro che posso raggruppare queste due, posso raggruppare queste due, ma posso anche raggruppare tutte e quattro. È come se le caselle stessero l'una sull'altra. In pratica è un cubo formato da mappe. E così via, se uno volesse andare, diciamo che mai troveremo funzioni con più di 6 variabili. Se questo dovesse accadere, mi ripeto, nel nostro caso qui non accadrà mai, vabbè, vi tocca a questo punto abbandonare il metodo delle mappe e passare a metodi più sistematici, per i quali tuttavia conviene utilizzare un computer, perché sono fatti a mano, diciamo, il problema è scomodo. Poi naturalmente noi possiamo avere le cosiddette funzioni a più uscite. Immaginiamo una scatola alla quale applichiamo un certo numero di variabili e la quale ci produce in uscita non una sola uscita, ma per esempio due. lo sai, noi potremmo dire che ci interessa è una funzione f che è quella che abbiamo definito, e una funzione g che ci dica se il numero è divisibile o meno per 3. Allora, in questo caso, anziché replicare inutilmente la tabella di verità, aggiungiamo una nuova colonna e diciamo che lo 0 è divisibile per 3, 1 e 2 non lo sono, il 3 è divisibile per 3, 4 e 5 non lo sono, il 6 è divisibile per 3, 7 e 8 non lo sono, il 9 è anch'esso divisibile per 3 e gli altri rimangono come prima non sono divisibili per 3. A questo punto che cosa succede? Ai fini della realizzazione circuitale di questo affare vedremo che se riusciamo ad avere dei termini prodotto comuni alle due funzioni, allora questo ci farà diminuire il costo di potrebbe farci diminuire il costo del circuito, costo inteso, che ho detto prima, come somma dei letterali. Cosa si fa in questi casi? In questi casi si disegnano l'una accanto all'altra le due mappe di Bernoulli, l'una per la funzione f e l'altra per la funzione g. E se si scoprono degli implicanti che siano comuni alle due mappe, allora preferibilmente, magari anche se questi implicanti non sono essenziali oppure non sono primi, allora preferibilmente vengono assegnati sia all'una sia all'altra variabile, sia all'una sia all'altra funzione. In questo modo vengono ad essere, in fase di realizzazione, vedremo che ciascun implicante viene realizzato con una porta logica. Allora in quel caso avremo un'unica porta logica che fa parte di entrambi i circuiti, e questo potrebbe, non detto che così sia, potrebbe semplificare il circuito finale. Vediamo se nel nostro caso riusciamo a fare qualcosa. Allora, questa è la mappa per la funzione f, che dice se il numero è primo o no, è sempre quella che abbiamo visto prima. Mentre questa è la mappa per la funzione g. Non sto a disegnare, a descrivere i cori, tanto lo sempre in giro. Allora abbiamo 1, 0, 0, 1, quindi 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e poi tutto indipendente. Ok? Beh, qui non è che ci sia molto da fare, diciamo l'unico... l'unica cosa di comune alle due mappe sarebbe questo. Questo è l'intermine, questo è l'implicante che coincide con un intermine poiché è limitato a una sola casella. Questo è comune a entrambe le funzioni. Per cui io potrei avere questo termine che nella fattispecie è x3 negato, x2 negato, x1, x0, che fa parte sia dell'espressione della funzione f sia dell'espressione della funzione g. In questo caso sono stato sfortunato, però in molti altri casi è possibile trovare, diciamo, degli implicanti anche piuttosto grossi che siano comuni a entrambe le funzioni. Creerò le funzioni a più uscite. Oh, che altro c'è da dire su questo argomento? Ma direi nient'altro. adesso a definire due operatori che possono essere derivati dagli operatori base dell'algebra di commutazione, ossia AND, OR e NOT, e che ci fanno comodo, per una ragione che vedremo tra un attimo, anzi, che vediamo subito, perché si tratta di due operatori cosiddetti universali. Un operatore dell'algebra di commutazione si dice universale se tramite esso e solo tramite esso è possibile esprimere qualunque funzione. Così come un insieme di operatori si dice funzionalmente completo se tramite essi, quindi tramite gli operatori appartenenti a questo insieme e solo tramite essi, è possibile esprimere qualunque funzione. L'insieme AND, OR, NOT è un insieme funzionalmente completo di operatori. I due operatori che andiamo a definire adesso, e che sicuramente ricorderete, sono il NAND e il NOR, ciascuno dei quali è un operatore universale, cioè ciascuno dei quali costituisce da solo un insieme funzionalmente completo. Come è definito il NAND? Il NAND è definito in questo modo: x e y definito come il negato del prodotto tra x e y, mentre il NOR tra x e y è definito come il negato della somma, sempre logica, tra x e y. Naturalmente per dualità, o meglio per il teorema di De Morgan, la definizione del NAND potrebbe anche essere data come x negato più y negato, così come la definizione del NOR potrebbe essere data come x negato y negato, che non è la stessa cosa di x negato. Qui prima esegui il prodotto e poi nego il risultato. Qui prima nego gli argomenti e poi esegui il prodotto. Allora, vediamo rapidamente alcune proprietà di questi operatori. Intanto, né l'uno né l'altro sono associativi. Questo si può dimostrare facilmente. Quindi, mentre AND e OR sono associativi, NAND e NOR non sono associativi. Cioè, scrivere NAND di X, NAND di Y, Z non è la stessa cosa che scrivere NAND X, Y, virgola, NAND di NAND X, Y, virgola, Z. Analogamente per il NOR. Quindi se io anziché scrivere l'intera parola adotto dei simboli, il cavallente era adottato il punto, il per o la sempre di giusta posizione, nel caso del NOR il più, nel caso del NOT la sovrapposizione, allora io posso immaginare che il NAND abbia questo simbolo, una freccia di valore sul basso, oppure una barra, ma perché questi simboli, questa simbologia cambia da testo a testo. L'importante è metterci d'accordo. E per esempio la freccia in alto per il nuovo. Allora questa disuguaglianza si traduce in che cosa? X, NEN, X, NEN, Z, X, NEN, Z è diverso da X, NEN, Y in NEN con Z. In altri termini, io non posso scrivere, come nel caso dell'end o dell'or, x, nand, y, nand, z. Perché questa espressione, non valendo l'associatività, è priva di senso. E questa espressione a quale di queste due si riferisce, visto che l'una è diversa dall'altra? Stesso discorso per il nord. Altre proprietà importanti sono, attenzione, uso i simboli adesso, quindi X, in, NEND, con se stesso, è uguale a X negato. E questo lo vediamo direttamente alla definizione. X in NEND con 0 è uguale a 1. X in NEND con 1 è uguale a X negato. Tutte queste proprietà si vedono immediatamente alla definizione. Analogamente per il NOR abbiamo X NOR X è ancora uguale a X negato, X NOR 0 è uguale a X negato e X NOR 1 è uguale a 0. Ok, c'è ancora un ulteriore operatore che ci interesserà, però forse è meglio lasciarlo perdere per la prossima volta. Sì. Allora, diciamo semplicemente perché sono importanti questi due operatori e perché sono universali. Perché io posso trasformare una somma di prodotti, quindi un NAND di OR, in un NAND di NAND. In altri termini, se io scrivo XY più blocco Z, questa espressione io la posso immediatamente trasformare come X NEND Y in NEND con un doppio NEND. Vedi, in questo senso l'operatore è universale, perché qualunque espressione, questa una in particolare, posso verificarla usando solo l'operatore NEND. Questo è importantissimo, questo fatto è importantissimo quando poi passeremo alla realizzazione circuitale, perché significherà che anziché avere a disposizione un magazzino di N di OR, no? Sarà sufficiente avere un magazzino di circuiti NEND. Perché questo è vero? Allora, andiamo a vedere. Questo significa X, Y negato. Il tutto per W per Z negato, il tutto negato. E questa è l'espressione corrispondente, no? NAND tra X e Y, NAND tra W e Z, NAND tra i due risultati. Allora, utilizzando le regole che già conosciamo, manipoliamo questa espressione e vediamo se arriviamo a far corrispondere all'espressione di partenza. La legge di De Morgan, questo intanto qui abbiamo XY negato negato per la legge di De Morgan più W Z negato negato. Ok? NAND tra un termine e un altro termine è uguale alla somma tra il primo termine negato e il secondo termine negato. Ma per la legge di involuzione, la negazione e la negazione corrispondono all'argomento originale, quindi questo termine corrisponde all'istituzione, io quindi siamo arrivati alle stesse cose. Facile dimostrare che questa identità vale sempre, qualunque sia il numero di variabili e qualunque sia la forma dell'espressione, purché insomma di loro. È altrettanto semplice dimostrare che la stessa cosa vale tra il prodotto di somme e il NOR. In altri termini, se io ho X più Y per W più Z, allora questa espressione è sempre uguale a X NOR Y messo in NOR con W NOR Z. Quindi, regola finale, in una somma di prodotti la mia espressione non cambia se io sostituisco sia l'EN sia l'OR con un N. In un'espressione in prodotto di somme l'espressione non cambia, il valore finale dell'espressione non cambia se io sostituisco sia Yor, si è yen, con dei nor. D'accordo? Vabbè, avremo modo di vedere esempi di questo. La prossima volta vedremo gli operatori XOR, ora esclusivo, XNOR, che è un suo derivato. Vedremo qualche proprietà di questo operatore, dopodiché passeremo a vedere come si realizzano in maniera sia meccanica, sia elettromeccanica, sia elettronica, questi vari dispositivi, cioè come tale teoria si passa.